l'argomento e il tema sono due, direi. Il primo è il clima e in particolare l'abbandono delle fonti fossili, del gas, del petrolio, del carbone, perché l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato una decisione. Decisione storica si dice ormai ogni 3 mesi, però una decisione davvero importante che trasforma un parere giuridico della Corte Internazionale di Giustizia dell'anno scorso in impegno politico, in sostegno politico, e quell'opinione della Corte Internazionale di Giustizia diceva che era un obbligo degli stati fare azione per il clima, fare decarbonizzazione, smettere con i sussidi alle fonti fossili, abbandonare gradualmente e in modo giusto le fonti fossili, perché era un diritto dei cittadini essere protetti dalla crisi climatica in corso. Era una decisione, quella sì, davvero storica della Corte internazionale. Tra l'altro è una storia bellissima perché è un'opinione della Corte che viene fatta su richiesta di uno Stato delle isole del Pacifico, Vanuatu, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Vanuatu conta come gli Stati Uniti, e Vanuatu ha fatto questa richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia perché un gruppo di studenti universitari di Vanuatu ha chiesto allo Stato una campagna di mobilitazione dal basso e ha chiesto allo Stato di interpellare la Corte per avere questa opinione.
Perché rischiano di affondare essenzialmente quelle isole nel
Perché Vanuatu
Pacifico.
sta già affondando,
Eh sì.
Vanuatu sta già affondando. E, tra l'altro, stanno richiedendo ricollocamenti, permessi umanitari per potersi spostare. Insomma, la crisi climatica lì è una realtà ormai da anni, come lo è ormai anche qui, però lì proprio, come dire, sono a rischio le vite umane molto molto concretamente. E quindi appunto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide che quest'opinione della Corte può essere impegno politico di tutti gli Stati, vota a favore a grandissima maggioranza e c'è un blocchetto di 8 Stati che vota contro, e tra questi 8 Stati la metà sono Russia, Israele, Stati Uniti e Iran che votano insieme.
E quindi
E
la
quindi
notizia buona è che hanno perso nella loro essere compatti.
Hanno perso e votano non solo contro il clima, ma votano anche contro il diritto internazionale, perché ovviamente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dice che il diritto internazionale conta fino in fondo, non fino a un certo punto, e che quindi un'opinione di una Corte internazionale può valere anche politicamente e può essere precedente. Questa è la cosa fondamentale, perché ovviamente tutte queste risoluzioni, queste opinioni non sono vincolanti. Il diritto internazionale ovviamente non è vincolante, ma fa precedente. E quindi sta già succedendo che nelle corti nazionali, nei tribunali nazionali e nelle battaglie politiche, legali, nazionali e locali si usano questi strumenti, l'opinione della Corte e adesso la risoluzione, per fare precedente, per dire: beh, tu sì, tu hai un obbligo di proteggermi e hai un obbligo di fare decarbonizzazione e azione sul clima.
Questa cosa dell'obbligo, della necessità appunto di mitigazione, azioni, cioè di essere davvero attivi, è super interessante, ma ci porta anche a un tema forse più apparentemente più, anche più locale, che riguarda tutti noi, che è prima ondata di caldo, prime effetti sulle città, capacità di mitigare o non mitigare, grande tema che affronteremo da adesso in avanti. Di colpo, quando arriva il caldo, ce ne rendiamo conto. Ovviamente bisogna lavorarci in tempo bene, è uno dei grandissimi temi che sono stati sollevati più e più volte. A che punto siamo? Il C40 immagino abbia, come dire, focus, progetti, idee in merito.
Ma sì, sicuramente, come dire, quando c'è caldo poi si parla più a 360 gradi della crisi climatica che ci sta colpendo. Ovviamente adesso è anticipato perché eravamo abituati a queste ondate di calore che arrivavano a luglio, poi a giugno, adesso siamo a maggio, e quest'estate sarà molto molto difficile e complicata da questo punto di vista per il Niño, questa corrente che sta portando appunto più calore nelle zone settentrionali del mondo. Ovviamente in altri luoghi del mondo le ondate di calore sono già da mesi a notizie quotidiane, in India, insomma, lo vediamo regolarmente. niente. E cosa si può fare? Si possono fare tante cose, le città stanno facendo tante cose, si può innanzitutto prevederle e avvisare la popolazione. I cosiddetti sistemi di allerta precoce sono fondamentali, la popolazione deve essere avvisata che stanno arrivando ondate di calore. Tra l'altro c'è un movimento molto interessante che sta spingendo per far sì che le ondate di calore abbiano dei nomi come gli uragani, proprio per creare, come dire, awareness, consapevolezza di quello che può portare un'ondata di calore in termini di problemi alla salute, di rischio della vita, di rischio della salute delle persone. Quindi prepararsi, avvisare la popolazione e poi fare interventi specifici come raffrescamento delle superfici, tetti verdi, togliere il cemento quando si può con una buona pianificazione, avere centri di rifugi, i cosiddetti rifugi climatici, ne avrete sentito parlare, ci sono città ormai che stanno proprio stabilendo delle reti di centri e di rifugi climatici per far sì che la popolazione possa avere accesso economicamente, gratuitamente, a posti dove fa più fresco, banalmente, quindi mettere in rete biblioteche aree pubbliche dove si sta meglio, dove fa più fresco, o grazie a strumenti naturali come il verde, la riforestazione, o grazie ovviamente a sistemi invece di raffrescamento. La cosa a cui tengo veramente tantissimo, lo dico in un secondo, è che il tema però non è solo quello dell'adattamento. Ovviamente dobbiamo adattarci perché ormai è la nuova normalità, ma quando fa caldo la cosa che bisogna dire è che per non far sì che il caldo peggiori, perché sennò peggiorerà, bisogna smettere di usare gas, petrolio e carbone. Quindi il dibattito pubblico sul caldo non è solo un dibattito su come ci adattiamo al caldo, ma è su come lo evitiamo, un caldo sempre più mortale. E l'unico modo per evitarlo è ridurre la domanda di gas, carbone e petrolio nelle nostre città.